Amen, gloria a Gesù, grato a Dio per l'opportunità di essere qui con voi, fratelli, è sempre un piacere, un onore poter condividere con la meravigliosa sposa di Cristo nel nome di Gesù. È una grande grazia e siamo veramente molto grati a Dio per questo. E mi presento, io sono l'evangelista Luciani Morgan, leader e fondatore insieme a mia moglie dell'opera missionaria Urban Vision. Chi è Urban Vision? Noi siamo una giovane missione evangelistica con un mandato da parte del Signore di poter raggiungere le nazioni e i popoli tutti con la preziosa e gloriosa testimonianza che ovunque cambia vite, trasforma, porta salvezza, la gloriosa testimonianza del Signore Gesù Cristo. Amen. Siamo qui a Firenze, anche se so che siamo a Pistoia in questo momento, perché come missione qualche mese fa, circa l'anno scorso, verso la fine dell'anno scorso, ottobre, Dio mi ha dato in maniera personale a me questa visione proprio per Firenze e per la Toscana. Infatti sabato scorso abbiamo avuto la marcia per Gesù, quanti c'erano? Era molto più bello se alzavamo tutti la mano, amen, era molto più bello. Mi dispiace per voi perché è stata una benedizione tremenda, abbiamo gioito, ci siamo rallegrati, abbiamo lodato il Signore, abbiamo danzato, abbiamo cantato, ma soprattutto testimoniato alla città di Firenze, piena di turisti che arrivavano da qualsiasi parte del mondo, che c'è un Dio che è la nostra speranza e nel quale abbiamo messo la nostra fiducia, che ancora oggi salva, libera e guarisce. E non solo questo, che lo possiamo fare personalmente anche quando usciamo di qua, la prima persona che incontriamo, ma abbiamo anche testimoniato che c'è una chiesa che si sta impegnando e lavorando, corciandosi le maniche per mostrare che c'è un'unica chiesa unita che vuole essere una risposta a quel grido di quelle persone che stanno gridando a Dio, perse, senza una direzione e che stanno aspettando una risposta. E voglio dirvi una cosa, certo la risposta è il Signore Gesù, ma chi è che porterà quella risposta? Chi è che dirà loro: ehi, c'è una risposta, ehi, c'è speranza, ehi, c'è salvezza, io l'ho conosciuto, si chiama il Signore Gesù. Siamo noi, popolo di Dio, siamo noi. E niente, è stato veramente un bel evento, sicuramente riuscito, i fratelli contentissimi, una benedizione, tante testimonianze che sono state raccolte di persone raggiunte, di persone che sono state benedette, di contatti che sono stati presi e che adesso cureranno la Chiesa. Poi abbiamo avuto tutta questa settimana di evangelizzazione, pensate, si sono unite più di 30 chiese, wow, dovevano essere ancora di più, ma poi alcune nel mentre si sono tirate indietro, però più di 30 chiese. Posso dirvi una cosa? Io giro il mio ministero fra le nazioni, per una regione come Toscana è una grande grazia, per non dire che è stato un vero e proprio miracolo. E tutta questa settimana abbiamo avuto una settimana evangelistica e si concluderà oggi pomeriggio. Avremo un grande evento, fratelli, e voglio rinnovarvi l'invito. L'evento si chiama Love in Action, sarà alle 6:30 nel meraviglioso Teatro Pala Congressi di Piazza Adua, letteralmente a 5 minuti a piedi dalla Basilica di Santa Maria Novella. Sarà una serata evangelistica, ci sarà questo super artista cristiano Luca Durante, e sarà anche una serata di raccolta fondi per questo tir di aiuti umanitari che stiamo mandando in Moldavia, dove stiamo lavorando, e poi il pastore Angelo Guarino concluderà con una parola evangelistica, dove ci sarà poi l'appello per le persone che non conoscono ancora Gesù. Abbiamo già circa 700 iscritti, vogliamo riempirla questa sala, crediamo che molti che non si sono iscritti verranno, quindi crediamo che almeno saremo un 800, ma questa sala ha 1000 posti, la vogliamo riempire. Posso dirvi una cosa, fratelli? Io sono il promotore, l'organizzatore, la persona a cui Dio ha dato la visione. Voglio dirvi una cosa, abbiamo vissuto letteralmente un miracolo finanziario tremendo, fratelli. Sono entrati 13.000 euro che vi assicuro, per far tirare fuori i soldi alle chiese a volte è la battaglia più dura, sono entrati 13.000 euro così. Una testimonianza tremenda che questo progetto viene da Dio, perché tutto ciò che viene da Dio, uno, vince il mondo, dice la scrittura, e due, sarà il Signore stesso che lo sostiene. E quindi voglio incoraggiarvi come Chiesa del Signore Gesù a partecipare, a venire e magari anche a cercare di portare un amico che non conosce il Signore Gesù, perché sarà una serata conclusiva in cui insieme, come corpo di Cristo, vogliamo fare questo alla fine di questa grande campagna di 10 giorni. Tirare sulle reti nel nome di Gesù, che crediamo saranno piene di grossi pesci. Amen, gloria a Gesù. E vi faccio vedere un piccolo video che vi racconta un po' del nostro lavoro, di chi siamo. In modo particolare questo video vi parla di quelle che sono state le nostre missioni estive dell'anno scorso. Noi ci stiamo preparando per partire. Lunedì sera ritorneremo a Torino, rifacciamo la valigia, laviamo un po' di biancheria, carichiamo gli altri del nostro team, carichiamo tutto il furgoncino e mercoledì mattina partiremo per Parigi, dove inizieranno le nostre campagne evangelistiche che toccheranno diverse nazioni in Europa ed extraeuropee. Vi faccio vedere questo piccolo video e poi vi dico qualcosina in più. Volume se c'è, brother. Problemi tecnici. Allora, se riesci a metterlo, se no non fa niente, facciamo vedere il video e io ci dico qualcosina sopra. Va bene, intanto vi dico qualcosina. Riesci solo a mettere il video, si vedono le immagini, ci parlo io sopra, ok? Queste sono state le tappe dell'anno scorso. La prima tappa l'abbiamo avuta ad Annecy, che è stata letteralmente tremenda. Lì stiamo lavorando con una grande chiesa, torneremo proprio tra un paio di settimane. Lì abbiamo avuto 2 serate di formazione evangelistica e poi tutta la giornata di sabato di evangelizzazione, che si è concluso con questo grande evento evangelistico che abbiamo avuto sul lago di Annecy. Il lago di Annecy è un lago balneare, sembra di stare praticamente al mare, no? Tra l'altro un'acqua bellissima. Lì prima del servizio battesimale noi abbiamo fatto un evento evangelistico, io ho predicato e mentre predicavo sentivo proprio l'unzione e la potenza di Dio che fluivano. Nel momento dell'appello tante mani si sono alzate, fratelli, per accettare il Signore Gesù. Vi dico una cosa, la presenza di Dio era tangibile, tremendo, fratelli. Abbiamo raccolto delle testimonianze, veramente l'opera soprannaturale di Dio. Morale della storia, si dovevano battezzare 6 persone, alla fine se ne sono battezzate 12, fratelli. E abbiamo raccolto testimonianze tremende di persone che erano state letteralmente portate lì da Dio, a loro insaputa e sconvolte dalla presenza e dalla potenza di Dio. E questo alla fine delle nostre campagne. Poi siamo stati in Casombo, dove stiamo lavorando con questa missione che hanno un centro polivalente e un orfanotrofio, sicuramente torneremo più avanti. E poi la Moldavia dove torneremo anche quest'anno. La Moldavia, fratelli, è un paese poverissimo che Dio ha messo nel nostro cuore. Voglio dirvi una cosa, molte volte come Dio fa le cose noi non le capiamo, però sapete che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo fidare. La prima volta, io amo la Moldavia, io e mia moglie siamo letteralmente innamorati della Moldavia, e tu mi dirai, ma che ci sarà di bello in Moldavia? Niente, la povertà, la miseria in tutti i sensi. E vi posso dire una cosa, la prima volta che sono andato in Moldavia, che sono arrivato in Moldavia, ci sono arrivato, sapete perché? Perché ho sentito una grande chiamata. No, ci sono arrivato per sbaglio. Dovevo andare in Ucraina perché era scoppiata la guerra, dovevamo portare degli aiuti e non so perché mi sono ritrovato in Moldavia, fratelli. Vi posso raccontare proprio la ciliegina sulla torta. Ho avuto lì la corruzione alla dogana incredibile, avevo un piccolo problema, un piccolo neo sul passaporto, sono arrivato là, sento un peso per questo paese che non avevo mai conosciuto prima e sapete che cosa è successo? non mi hanno fatto manco entrare, mi hanno rimandato indietro in Romania tipo profugo. Però fratelli, mi si è messo un peso per questa nazione e per 3 anni abbiamo lavorato, iniziando a mandare aiuti, guadagnando la fiducia delle chiese. E lì le chiese, la Moldavia è poverissima, ma le chiese sono fortissime. Sorella, è vero, eh? Romania, Moldavia, Est Europa, le chiese sono un altro livello. E finalmente l'anno scorso abbiamo avuto la prima campagna evangelistica, fratelli. Abbiamo sperimentato una dimensione di cieli aperti e grazie a Dio quest'anno torneremo, avremo altre 3 settimane di missione in giro per la Moldavia, campeggi con bambini rom, dove aspettiamo un centinaio di bambini rom, fratelli, di cui l'80% di questi bambini vengono da famiglie di non credenti, dove il disagio voi non avete manco idea. Lì non ci vuole né un missionario né un evangelista, lì ci vuole un domatore di leoni nel nome di Gesù. Però sapete che cosa succede quando arrivano questi bambini che a casa vivono violenza, che a casa vivono situazioni veramente al margine, alcolismo, situazioni veramente brutte, e vengono accolti dalla grande famiglia di Dio, la Chiesa che li accoglie nell'amore di Dio, questi bambini ti si attaccano perché trovano finalmente tutto quello che hanno cercato da sempre, l'amore. E sapete che cosa succede in un attimo? Si innamorano della fonte di quest'amore, del Signore Gesù. Infatti queste chiese esplodono di giovani e la maggior parte di questi giovani sapete da dove vengono? Da questi campeggi. Gloria a Gesù. Fratelli, come chiesa c'è una responsabilità. Siamo chiamati a essere una risposta da parte di Dio al grido di questo mondo. Amen. Vi chiedo di pregare per noi, fratelli, perché le sfide sono sempre tantissime. Noi rientreremo lunedì sera, mercoledì ripartiamo per la Francia, avremo 2 settimane lì, poi partiamo dall'altra parte dell'Europa, in Moldavia, quasi al confine con l'Ucraina praticamente. Poi rientreremo a Taranto, nel profondo sud dell'Italia, dove avremo il nostro campo missionario, tra i vari predicatori, tra l'altro avremo anche l'apostolo Frediani, e concluderemo sabato 25 luglio con la marcia per Gesù a Bari, con tutte le chiese della Puglia unite. Pregate per noi perché vi assicuro che le sfide sono non tante, tantissime. Fratelli, vi do questa testimonianza. Questa settimana veramente ho sperimentato quello che scrive l'apostolo Paolo. Sono stato grandemente angosciato. Fratelli, per vedere quello che stiamo facendo qui, per fare quello che stiamo sviluppando qui, fratelli, una battaglia spirituale tremenda, fratelli. Mi ha tolto veramente il sonno il nemico con un peso di agitazione, sembrava che se ne stava per crollare il mondo, fratelli, semplicemente un'oppressione demoniaca fortissima contro la quale ci siamo scontrati, ma per un proposito, perché dall'altra parte Dio manifesterà la sua gloria attraverso il nostro servizio. Vi chiedo di pregare per noi. Le sfide sono sempre tante. Dopo, alla fine del campo e della marcia, io con altri pastori dalla Francia, nostri collaboratori, e con un nostro collaboratore italo-congolese partiremo per la Repubblica Democratica del Congo a Kinshasa, dove stiamo lavorando già da un paio di anni. Lì abbiamo un orfanotrofio con una 50ina di orfani praticamente. L'orfanotrofio cristiano, io sono cresciuto con un padre che però non è stato padre, sono cresciuto un po' orfano, quindi mi tocca da vicino questa cosa, no? E forse alcuni qui hanno avuto la mia esperienza, no? E sapete, l'orfanotrofio cristiano, il ministero dell'orfanotrofio cristiano è tremendo, perché voi immaginatevi una città come Kinshasa, 17 milioni di abitanti, quelli registrati, La sorella qua, la Costa d'Avorio, si è fatta una risata, ha capito di cosa parliamo. Quelli registrati, una città che è grande 100 chilometri quadrati. Fratelli, brutale. La prima volta che sono stato là, in 2 settimane, si sono messe 4 persone investite davanti ai miei occhi, per farvi capire il livello di violenza di questo posto. Ok, voi immaginatevi un piccolo bambino in un posto come questo, senza genitori. Che speranze ha di sopravvivenza? Zero. e questi fratelli l'accolgono in questa grande famiglia cristiana. L'accolgono nell'amore di Dio, gli presentano il Signore, si prendono cura di loro, li mandano a scuola, li educano e li educano nelle cose di Dio. In poche parole li discepolano affinché attraverso piccoli orfani che erano senza una speranza vengano trasformati in figli di Dio, addirittura si alzino dei ministri del Vangelo. Gloria a Gesù. Vi chiedo di pregare per noi, perché noi torneremo e quello che vogliamo fare è comprare un terreno per poter costruire una struttura loro, perché al momento sono in affitto, poter costruire una struttura loro che possa diventare pian pianino anche un centro polivalente, dove poi ci possa essere un ambulatorio medico, dove ci possa essere una piccola scuola, e iniziare a procedere in questo senso. Fratelli, le necessità sono tantissime. Io credo nella potenza dell'intercessione. Credo che l'intercessione, la preghiera, come scrisse qualcuno, è la risorsa di ogni risorsa. Quindi al di sopra di ogni cosa vi chiedo di sostenerci in preghiera. Nel contempo, vi dico quest'ultima cosa, poi entriamo nella parola, stiamo comprando anche un camper, il nostro primo camper ce l'hanno regalato, si chiama Archippo, come il collaboratore dell'Apostolo Paolo. Non chiedetemi perché, ce l'hanno donato dei fratelli, l'hanno chiamato così. E praticamente all'inizio non sapevo neanche perché mi arrivasse questo camper, no? Ma poi ho capito, quando ci sono salito sopra e ho visto il tavolinetto, la cucina, poi la finestrella, no? E mi si è aperta la mente, lo Spirito Santo mi ha aperto la mente. Praticamente da 3 anni noi stiamo usando questo camper per il nostro servizio con i senza tetto, che si chiama Sfamando Anime, e lo usiamo come una sorta di mensa / punto d'ascolto a cielo aperto. Andiamo in questo grande mercato a Torino, super popolare, un manicomio praticamente, e facciamo le colazioni solidali praticamente, se ne vanno i bancali di merendine. Però posso dirvi una cosa, abbiamo visto la gloria di Dio. Adesso col centro Bethesda c'è un ragazzo che si è convertito proprio attraverso questo servizio che facciamo a Torino e che già è in strada a testimoniare di come il Signore ha cambiato la sua vita. Fratelli, lo siamo andati a raccogliere in un buco dove viveva, abbandonato, fumava crack, distrutto, e oggi a testimoniare che il Signore Gesù ha cambiato la sua vita. Quest'anno si è convertito anche un ragazzo nepalese che è arrivato qua come rifugiato, fratelli, dagli estremi confini della terra direttamente nelle nostre città, gloria a Dio, al prezzo di un caffè e una merendina. Questo qua si è convertito, non aveva mai sentito parlare del Signore Gesù, adesso frequenta una chiesa nostra amica filippina dove si parla in inglese, e il pastore mi ha raccontato che lui parlava con la moglie che è rimasta lì e gli ha detto: no, 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 io non voglio tornare in Nepal, dovete venire voi qua, perché qui vi hanno fatto conoscere il Signore Gesù e lo dovete conoscere anche voi. Wow, gloria a Gesù, fratelli. Servire Dio non ha prezzo, anche se ha un grande prezzo. Lì in fondo trovate un piccolo banchetto, fratelli, con un po' di materiale della missione, e alcuni libri, alcune magliette, alcuni braccialetti. Prendo una cosa che l'ho lasciata qui, naturalmente. Ok. Trovate anche alcune cose, sono con un'offerta libera, alcune cose hanno un prezzo. Questo è il nostro libro, è un libro di formazione evangelistica per essere ciò che siamo stati chiamati a essere, testimoni di Cristo Gesù. Questo ha un costo di 12 euro. E vi dico quest'ultima cosa e poi entriamo nella parola. Abbiamo anche questo progetto che si chiama Sostieni un missionario. Grazie a Dio abbiamo sperimentato una grande crescita. Abbiamo la necessità di poter aiutare dei nostri responsabili per poter entrare in un servizio a tempo pieno. Quindi il progetto si tratta di prendere un impegno di almeno un anno, di poter dare 15 euro al mese per almeno un anno. Con tutto quello che entra lo diamo per aiutare dei responsabili Urban Vision a poter sviluppare il loro ministero a tempo pieno. Amen. L'altro camper nuovo sapete perché lo stiamo comprando? Perché questo che ci abbiamo lo vogliamo mandare in Moldavia. Lo attrezziamo per fare le feste per famiglie, ci mettiamo il gonfiabile per i bambini, macchina del popcorn, queste cose qua. Formiamo dei gruppi locali e sarà usato per raggiungere i villaggi poveri e predicare il Vangelo. E qua ne vogliamo prendere uno più nuovo per continuare il servizio con gli ultimi delle nostre città. Amen. Amen, vogliamo pregare. Spirito Santo, nel nome di Gesù, grazie, grazie, grazie. Io credo che questa mattina sarà un tempo di esortazione, di scuotimento, Signore, di riempimento nel nome di Gesù. E veramente in cui anche di responsabilizzazione, Spirito Santo, perché Tu ci chiami a essere pronti, Signore, per poter entrare al meglio in quello che Tu hai preparato nella nostra vita, personalmente, con le nostre famiglie e come corpo di Cristo. Noi non ce lo vogliamo perdere, il movimento dello Spirito Santo. Noi vogliamo essere fagocitatori, Signore, del movimento dello Spirito Santo, e vogliamo essere attenti veramente alle intenzioni dello Spirito Santo, Signore, coglierlo, farlo nostro, Signore, ed esserne veramente Tuoi collaboratori in Cristo Gesù. Grazie per questo, ti prego che Tu possa aiutarci e parlarci in questo senso, Signore, per risvegliare le nostre vite dove c'è da risvegliare e responsabilizzarle. Grazie di tutto, Padre, a Te l'onore e la gloria nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vi chiedo di prendere Matteo 25. Un messaggio che ha parlato al mio cuore e che vi voglio condividere. Ve lo condivido con un profondo senso di responsabilità, perché è un qualcosa che io ho preso in primis per me e desidero muovermi in questo senso. Leggiamo, questa è una parabola molto conosciuta, ma mi voglio soffermare su un versetto che nello specifico è il versetto 10, dal quale voglio vedere un principio molto spirituale che ci guida proprio nel responsabilizzarci, e che è un qualcosa di valido per ogni tempo, non solo per gli ultimi tempi, benché noi andiamo verso gli ultimi tempi. Matteo 25, dal versetto 1 al versetto 12, la parabola delle 10 vergini, ok? E ci focalizziamo sul versetto 10. Allora il regno dei cieli sarà paragonato a che cosa? A 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo, Cristo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano prese con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono, le une e le altre. Verso mezzanotte si elevò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori a comprarvene». Versetto 10, facciamo attenzione, è su questo che mi voglio focalizzare, non tanto sul senso escatologico di questa parabola. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Ascoltate che cosa dice qui. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche altre vergini dicendo: «Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco». Se volessimo dare un titolo a questo messaggio, il titolo che gli darei è proprio queste: «Ma quelle che erano pronte». Ora, fratelli, questa parabola ovviamente ha un significato escatologico, quindi in relazione al ritorno di Cristo, in relazione agli ultimi tempi. Se guardiamo nel capitolo 24, il Signore ci parla proprio del suo ritorno e ci parla del tempo di difficoltà, di angoscia, di grande prova, di terremoti, crisi, pestilenze, tutte queste cose qua, i segni dell'ultimo tempo che avrebbero preceduto il suo ritorno. E subito dopo ci apre questo discorso, no? Ci parla dell'impegno, importanza di vegliare, di vigilare, di essere attenti, svegli, pronti, in ogni tempo, in modo particolare in relazione agli ultimi tempi. E subito dopo ci dà questa parabola che in primo luogo, fratelli, non la voglio decontestualizzare per fargli dire quello che non sta dicendo il Signore, non è quello. La voglio contestualizzare, ma principalmente voglio far emergere questo principio che non è valido solo per gli ultimi tempi, benché stiamo andando in quella direzione, ma è un principio valido per ogni tempo e per ogni area della vita cristiana. Amen? Ok, a un certo punto il Signore ci parla di questa parabola, di queste 10 vergini. 10 avvedute si erano preparate una riserva d'olio. Ce l'hai la riserva d'olio? Ce l'hai la riserva d'olio? Perché quando meno te l'aspetti arriva il momento buio. Non perché il Signore ti deve fare una sorpresa, ma perché il nemico, esattamente come Dio, ha un proposito. Il proposito di Dio è un proposito buono, è un proposito che innalza l'uomo. Perché? Perché Dio ci ama, ma anche il diavolo ha un proposito. Sapete perché c'è un proposito? Perché Dio ci ama, ma lui ci odia. E il suo proposito è quello di distruggerci. Proprio per questo, quando meno ce l'aspettiamo, se non abbiamo la lampada piena, sapete che cosa arriverà? Il momento di massima oscurità. E se in quel momento, come ci insegna questa parabola, tu non hai dell'olio di riserva, che significa questo? Tu non vivi una vita di pienezza, tu non vivi una vita attenta, tu non vivi una vita vigile, tu non vivi una vita spirituale. Con la guardia alta il nemico ti prenderà in contropiede e nel momento della prova, scusami se ti do questa immagine, ti troverà con le brache calate, ti troverà come non ti dovrebbe trovare. Ma noi non vogliamo essere tra questi, fratelli, amen? Noi vogliamo essere come quelle 5 vergini avvedute. Che ci dice nel versetto 10? Questa parola da parte del Signore mi risuona nella testa. Ma quelle che erano pronte entrarono. Fratelli miei, questo non riguarda solo gli ultimi tempi, non riguarda solo il rapimento del Signore, ma questo riguarda anche quello che noi oggi stiamo vivendo nella nostra vita, che oggi c'è una responsabilità più alta, non solo il nostro orticello, stiamo vivendo nella nostra nazione. Io credo, fratelli, lo dico come evangelista, come ministro del Vangelo, come ministro itinerante che lavora per questa nazione, non solo per questa nazione, io credo che da parte del Signore, da parte dello Spirito Santo, e ve lo dico veramente con piena cognizione di causa di quello che vi sto dicendo, da parte dello Spirito Santo, un tempo nuovo di risveglio, di unzione, di potere, di miracoli, di gloria, un tempo nuovo in questo senso da parte del Signore sia già pronto. Ma posso dirvi una cosa, nel versetto 10 c'è un principio molto importante. Non tutti quanti ci entrarono, non semplicemente perché stai in chiesa, non semplicemente perché sei un credente, non semplicemente perché vieni ai culti, allo studio biblico, a quello che è, ma tutti quelli che ci entrarono chi sono? Quelli che erano pronti, fratelli, quelli che erano pronti per cogliere il movimento di Dio, quelli che erano pronti per intercettare il movimento di Dio, quelli che erano pronti per comprendere il movimento di Dio, che a volte posso dirti una cosa, va a sconvolgere i nostri piani, che a volte va a impattare con i nostri paradigmi e schemini mentali. E chi sono quelli che lo colgono, che lo fanno loro e che vedranno la gloria di Dio? Quelli che erano pronti. Fratelli, vi voglio dire una cosa, in molte nazioni che possiamo considerare sorelle dell'Italia, la Chiesa è già entrata in un tempo nuovo. Noi subito dopo andremo a Parigi, settimana prossima sono a Parigi. Fratelli, a Parigi non voglio dirvi che c'è un risveglio, ma si va in quella direzione. Il 6 giugno c'è stata la marcia qui a Firenze, saremo stati 700-800 persone. A Parigi non erano 7-8 mila, a Parigi erano 50 mila, fratelli. You know, 50.000! 50.000, fratelli, vi posso dire una cosa? Molto probabilmente quando c'è il Gay Pride a Parigi non ci arrivano a 50.000, ma quando c'è stata la parata per Gesù, 50.000 credenti sono usciti per dare gloria a Dio e per testimoniare che il Signore Gesù è vivente. Fratelli, io c'ho un amico che è qui con noi, che è un giovane pastore, è uno dei pastori di una grande chiesa di Parigi. Lui c'ha 28 anni, cura un gruppo giovani di 200 ragazzi quasi, fratelli. Cioè lui mi dice, Morgan, guarda, si è aperto un tempo nuovo a Parigi, io 2-3 volte l'anno vado in Francia o visito anche altre chiese. Fratelli, io lo vedo, si è aperto un tempo nuovo. Ma perché si è aperto un tempo nuovo e la chiesa c'è entrata? Versetto 10 di Matteo 25. Quelli che erano pronti entrarono. Fratelli, in Spagna, bene o male stessa musica. In Spagna c'è stata ieri la marcia per Gesù a Madrid, fratelli. Madrid e Barcellona sono due delle città più veramente inique insieme a Londra, insieme a Berlino, della nostra bella Europa, fratelli. Ma c'è una chiesa che si sta alzando, c'è una chiesa che è pronta per entrare in un tempo nuovo. Ieri hanno avuto la marcia per Gesù a Madrid, fratelli, erano 10.000 persone. Ho visto le immagini, fratelli, abbiamo fatto una grande campagna a Barcellona, ok? A Barcellona c'è la chiesa più grande di tutta la Spagna, che si è coinvolta anche loro. Facciamo questa grande campagna tremenda, fratelli, 50 chiese coinvolte. Questa chiesa è successo meno di 4 anni fa. Questa chiesa all'epoca era 5.000 persone. Oggi sono quasi 10.000 persone. In 4 anni, fratelli. Dio vuole fare questo, Dio vuole fare un'accelerazione, fratelli, che oggi sei qua, ti giri e la persona non la vedi più, un'accelerazione, una crescita esponenziale. Dio queste cose, fratelli, ve lo dico, già le ha pronte. La parola di Dio ci dice che lo Spirito è pronto. Lì sta parlando dello spirito dell'uomo, ma dello spirito vivificato dallo Spirito di Dio. Questo che cosa significa? Che lo Spirito di Dio è già pronto. Ma chi sono quelli che entreranno? Quelli che erano pronti, fratelli. Ora, se noi vogliamo essere tra quelli che erano pronti, ci sono alcune cose che noi dobbiamo vedere nella nostra vita. Noi dobbiamo preparare noi stessi, fratelli, affinché anche noi possiamo entrare nel movimento di Dio, possiamo essere tra quelli che erano pronti. Noi non dobbiamo solo preparare noi stessi, noi dobbiamo preparare le nostre famiglie in preghiera, con la parola di Dio, amandole, servendole e lavorando per la crescita delle nostre famiglie. E voglio dirvi una cosa, noi, non solo i pastori, non solo gli anziani, noi, nessuno escluso, dobbiamo preparare non solo noi stessi e le nostre famiglie, noi dobbiamo preparare il fratello che è accanto a noi, fratelli. Che cosa significa? Che quando noi vediamo un fratello abbattuto, che non inizia a venire in chiesa, che lo vediamo che si sta spegnendo, fratelli, non è la responsabilità solo del pastore. Il pastore non è il tuttologo, il tuttofare della chiesa. È una responsabilità di ognuno di noi. Come si condivideva stamattina, tendergli la mano. Ehi, fratello, che sta succedendo? Prendiamoci un caffè, stiamo un po' insieme, preghiamo un po' insieme, condividiamo un po' la parola. Voglio condividerti delle cose che sta facendo Dio nella mia vita. È una nostra responsabilità rialzarlo. E qualcuno potrebbe dire, no, non è vero, non è una mia responsabilità. Io non sono il guardiano del fratello a fianco a me. Fratelli, non è assolutamente così. Se andiamo a vedere nella Genesi, quando Caino uccise suo fratello, a un certo punto il Signore gli chiese, non perché non lo sapeva, ma perché aveva bisogno che Caino ascoltasse quella risposta, dove è tuo fratello? E Caino gli rispose, sono forse io il guardiano di mio fratello? Ti posso dire una cosa da parte del Signore? Sì, tu sei il guardiano di tuo fratello e di tua sorella, per prepararlo affinché essi siano pronti nel nome di Gesù per entrare nel nuovo di Dio. E questo mi parla di un punto molto molto importante, e poi andrò alla conclusione. Se vogliamo veramente essere come Chiesa e personalmente tra quelli che erano pronti, mi parla del tema per il quale sono anche qui, il tema, fratelli, dell'unità, fratelli. Se noi vogliamo essere tra quelli che erano pronti, l'unità non è un qualcosa che possiamo mettere in secondo piano, l'unità non è un qualcosa che possiamo mettere tra le tante cose. L'unità della Chiesa come corpo di Cristo, locale, internazionale, fratelli, deve essere una nostra priorità. E voglio andare alla conclusione, vi chiedo di prendere solo questo passaggio. Efesini capitolo 4, leggiamo giusto i primi versi, fino al versetto 3. Tu sei pronto per darmi una mano con esempio? Non ti faccio fa capriole, cose strane. Una cosa semplice. Io dunque, l'apostolo Paolo, wow, il prigioniero del Signore, scriveva dalle carceri queste carte, queste lettere, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Chiesa, nel nome di Gesù, comportiamoci in modo degno della chiamata come figli di Dio che ci è stata rivolta, affinché possiamo essere tra quelli che erano pronti, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi, non scannandovi, sopportandovi gli uni gli altri con amore. E poi il versetto 3, che è qui che mi voglio fermare, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Wow, vieni qua fratello, vieni qua vicino a me che facciamo questo esempio, andiamo alla conclusione. Dice così l'apostolo Paolo, sforzandovi di conservare, non di creare, di conservare. Che cosa vuol dire? Che quell'unità già c'è, è già stata preparata, il Signore ha già pregato per quello e già si è sacrificato per quella. Quell'unità nello spirito, ok, è già pronta per noi attraverso la fede, comportandoci in maniera degna della nostra vocazione, noi semplicemente la manifestiamo, la facciamo nostra. Comportatevi in maniera degna dell'unità, di conservare, fratelli, l'unità, ok, che non significa stare insieme nello stesso locale di culto, ma essere uno in Cristo Gesù, alimentati da uno stesso spirito, con uno stesso desiderio, con uno stesso proposito, per andare in una stessa direzione, dare gloria a Dio e portare salvezza alle anime perdute e formare i credenti della nostra Chiesa. Questo significa unità, andare insieme nella stessa direzione, ok? E dice di conservare l'unità, guardate questo, nel vincolo della pace. Fratelli, il vincolo che ci deve legare in questo modo, gli uni agli altri, è il vincolo della pace. Ora, la parola che qui trovate, tradotta come pace, dal testo originale è una parola molto molto importante, è la parola Eirene, fratelli. La parola Eirene è l'equivalente greco della parola ebraica Shalom. Che cosa vuol dire? Che questo vincolo che ci deve stringere, che ci deve legare, che ci deve tenere uniti gli uni agli altri, deve essere il vincolo, il laccio della Shalom, della pace di Dio, una pace che profuma di armonia, una pace che manifesta la guarigione, la sanità anche nelle relazioni tra fratelli, figli di Dio. Quello che ci deve legare gli uni agli altri deve essere la Shalom di Dio. Che cosa vuol dire questo? Che le persone là fuori, quando vedono i nostri rapporti tra me e Lui, vedono la presenza di Dio. Amen. Io voglio chiederti, Chiesa, le persone quando vedono i nostri rapporti gli uni agli altri di affetto, di stima, legati nel vincolo della shalom, vedono la shalom di Dio, la presenza di Dio, perché ti dico una cosa, non c'è bisogno di andare a evangelizzare là fuori, se alle persone gli facciamo vedere questo, questo sarà come una calamita che le attirerà la fonte di questa shalom, Cristo Gesù. E conclude, anzi, questo versetto l'Apostolo Paolo lo inizia così, grazie fratello, sforzandovi, che cosa significa sforzarci? No, non significa questo, sforzandovi in questo senso significa focalizzandoti, vuol dire dandoti da fare. Vuol dire mettendolo come priorità delle cose più importanti. Vuol dire lavorare in questo senso con intenzionalità, con lo scopo di farlo, per poter costruire con uno spirito di sacrificio rapporti di patto e di proposito, che saranno una testimonianza che Cristo Gesù è il collante che ci lega e che daranno gloria a Dio e che ci renderanno come corpo, personalmente, ancora di più, come corpo, come Chiesa Apostolica di Pistoia, come Chiesa Apostolica in Italia, come Chiesa del Signore Gesù in Toscana e in Italia, sarà una testimonianza che quello che ci lega, benché siamo molto diversi gli uni dagli altri, è la preziosa e gloriosa testimonianza di Cristo Gesù che ci lega nel vincolo della shalom. Amen, fratelli. E questo ci renderà pronti per essere tra quelli che erano pronti e che rientrarono in quel tempo nuovo che Dio ha per le nostre vite. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi, vogliamo pregare nel nome di Gesù. Io vi chiedo di pregare seriamente per noi, perché io so che Dio ci ha dato questo mandato di portare unità all'interno del corpo di Cristo e non vi nascondo, fratelli, che è una battaglia che molte volte ti viene da fare tutto il contrario. Io so che Dio è con noi veramente in tutto questo e che sarà Dio stesso a dare testimonianza, la sua testimonianza, la nostra, veramente che Lui è con noi e che Lui è il fautore di quest'opera. Vogliamo pregare in questo senso. Io ti chiedo di prenderti per mano nel nome di Gesù col fratello a fianco a te. Guardate, fratelli, qua la parola chiave del versetto 3 è questa, non è Eirene, non è pace, la parola chiave è sforzandovi. Non avviene in maniera automatica, non cade dal cielo come la pioggia, ok? È un qualcosa che noi provochiamo intenzionalmente, è un qualcosa che ti porterà a provocare dei veri e propri miracoli. Spirito Santo, noi vogliamo che questo sia quello che ci lega, Signore, veramente legati nel vincolo della pace, nel vincolo della tua presenza, nel vincolo di quel patto in Cristo Gesù, Signore. Noi vogliamo che quando le persone vedano i nostri rapporti tra fratelli, Signore, possano vedere te, Signore, perché sono rapporti che profumano di shalom, Signore, della tua pace, della tua armonia, della tua sanità, Signore, di quello che il mondo sta cercando e non ha, Signore. E a questo intento, Signore, perché riconosciamo che tu ne sei degno, Signore, perché riconosciamo che ne vale la pena, Spirito Santo, perché riconosciamo che non ci possiamo accontentare, Signore, di una vita religiosa come quelle cinque vergini, senza una riserva d'olio, quelle cinque vergini stolte, Signore. Riconosciamo, Signore, che noi abbiamo bisogno di essere, di darci da fare in questo senso, per essere tra quelli che erano pronti, Signore. Noi vogliamo veramente metterci il nostro in Cristo Gesù. Noi vogliamo sforzarci, Signore, di poter conservare, di poter mantenere e di poter manifestare, Spirito Santo, veramente quell'unità, Signore, nel vincolo della tua pace. Dacci grazia in questo, Signore. parlaci, ministraci, Signore, e rendici persone intenzionali per andare in questa direzione, per la gloria e l'onore del Tuo nome. Grazie per questa Chiesa, Padre, la voglio benedire, dichiarando la Tua grazia, il Tuo favore, la Tua unzione e una profonda unità in Cristo Gesù, Signore. Grazie, Signore, perché quando sono uno, Signore, anche se non sono tantissimi, Signore, sono una forza esplosiva in Cristo Gesù. E noi vogliamo dichiarare questo anche per la Chiesa Apostolica di Pistoia. Grazie di tutto, Padre. A Te tutto l'onore e la gloria nel nome potente di Gesù. Amen, amen e amen. Gloria a Dio. Amen, fratelli. Grazie di cuore. Dio vi benedica. Pastori, grazie di cuore. Anche agli anziani e al governo, grazie di cuore.